Radio Immagina.
Ucraina tra Russia e Stati Uniti e sullo sfondo la Turchia. Ben ritrovati a Snodi, esplorazione della contemporaneità attraverso l'analisi delle società, della politica internazionale e della geopolitica. In collegamento telefonico Federico De Renzi e al microfono Emanuele Irace. Federico De Renzi è turcologo, è stato docente di filologia Uralo Altalica, collaboratore, è stato collaboratore di Limes, oggi è consigliere scientifico per la rivista di analisi politica Mediterranean Affairs. Ciao Federico, come stai?
Buongiorno, bene, tu?
Bene, bene, abbastanza bene. Insomma, siamo stati subissati in questi mesi da notizie su una guerra imminente. Le dichiarazioni di Washington parlano di invasione, hanno parlato di invasione dell'Ucraina, ma io vorrei con te partire dalla geografia, perché la cosa importante, insomma, che è un po' anche il toponimo dell'Ucraina stessa, io sbaglio tante volte a dirlo, pronuncio sempre un po' all'italiana Ucraina, però in realtà proprio il toponimo porta un po' in sé quei conflitti geopolitici che nel corso dei secoli, insomma, si sono sviluppati in quella porzione dell'Asia, dell'Europa e dell'Asia centrale, no? Parlo insomma anche del tutto il discorso della Russov, Kiev e poi tutto quello che ha comportato lo smembramento, insomma l'avvicendamento di varie popolazioni, etnie diverse, ma soprattutto confessioni, cioè questa unione del regno, quel protostato, regno di Kiev, no? La Russia di Kiev, che insomma in qualche modo incarnava poi l'unione degli slavi di confessione cristiana. Dall'altra parte poi invece c'era l'avanzata dei turchi o quantomeno dell'impero ottomano nel corso dei secoli, altre invasioni in passato, e quindi la parte più islamica. Ancora oggi queste divisioni etniche hanno rappresentato appunto un fattore di estrema fragilità e debolezza per l'Ucraina.
Sì, assolutamente, perché appunto nel nome stesso si legge quella che è la storia di quel paese, che è appunto sulla frontiera, letteralmente, in slavo comune, in russo, perché era appunto una frontiera, cioè l'Ucraina come la conosciamo oggi in realtà è un'invenzione geografica fatta appunto alla fine della guerra civile russa, quindi tra il 17 e il 21, e poi è stata formalizzata su indicazione di Lenin, anche se che lui appunto era già morto da poco nel 24, e venne appunto inventata e poi man mano espansa fino appunto alla presidenza Khrushchev, quando appunto venne così, diciamo, fatta omaggio della Crimea e di altre aree come la Bucovina. E quindi sì, nel nome stesso dicevo appunto che c'è tutta una storia complicatissima. La Russia, l'idea di Russia nasce appunto a Kiev con la creazione di uno dei primi principati russi proprio in quella che oggi è l'Ucraina. E poi certo è stata oggetto, no, di, essendo appunto in mezzo a varie potenze, è stata oggetto di invasioni, occupazioni, e lì che si è poi andata a creare questa identità molto fluida.
Sì, e poi a parte l'identità fluida, Federico, mi sembra che poi insomma anche le relazioni che si stanno sviluppando oggi alludo dal 2014, ma probabilmente anche prima in Europa, rispetto alle relazioni che l'Ucraina ha con la Polonia, con gli stati baltici, no, rientrano tutti, sembra proprio di risentire la lezione di Renouven, no? La storia che ritorna, questi grandi cicli, queste forze sotterranee che poi ci danno una chiave di lettura per la contemporaneità, per l'oggi.
Sì, assolutamente. La storia che ritorna purtroppo ritorna anche in forme molto così inquietanti. E pensiamo appunto che ad oggi, dopo il colpo di Stato organizzato appunto in concomitanza con gli interessi geopolitici di Washington nel 2014, in Ucraina, soprattutto per ragioni appunto storiche nella sua parte occidentale, quindi nella Galizia e nella Volinia, ci sono forze dichiaratamente neonaziste, come appunto il Bravi Sector o la stessa Svoboda, o il Battaglione Azov, che è dichiaratamente nazista e disaltano tutte queste forze, oltre appunto allo stesso Battaglione Azov, la figura di Stepan Bandera, che è stato insomma collaborazionista dei nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale.
Beh, addirittura quindi, è stata eretta una statua, se non mi sbaglio.
Sì, ogni anno per la morte di Stepan Bandera decine di migliaia di galiziani, non solo, si radunano per celebrare appunto questa figura. Io direi ad essere diplomatici inquietante, quantomeno.
Sì, poi insomma adesso al di là del discorso storico, che è stato insomma qualcosa di tremendo, insomma ci sono appunto queste aberrazioni dei partiti nazionalisti che in qualche modo, no, si appoggiano a questo revanchismo e a questa sorta di realtà che un tempo ci fu, ma che per fortuna fu circoscritta. Io però adesso con te vorrei ritornare un pochino al discorso proprio sempre della geografia in qualche modo e della questione per essere nell'attualità della sicurezza. Allora l'Ucraina insomma ha sette stati, no, confinanti, quella odierna insomma ricordiamo è stata indipendente non è mai stata indipendente ed è diventata indipendente con la dissoluzione dell'URSS, no? Quindi nel 91, e questa posizione all'interno del comparto del quadrante dell'Europa centrale ha fatto sì che insomma si creassero da sempre problemi di sicurezza. Ma quello che mi fa venire in mente il discorso per esempio di Putin del 2006, il discorso di Monaco che fece proprio al vertice della sicurezza nel 2007, in cui parlò, a parte che penso che sia uno di quei discorsi che sarebbe anche interessante rileggere perché è stato assolutamente in qualche modo, no, avveniristico, no, ha tracciato delle linee che poi puntualmente si sono verificate. E all'interno di quel discorso appunto la sicurezza si fa proprio questo distinguo, la sicurezza è indivisibile, non può essere a vantaggio di qualcuno e a svantaggio di qualcun altro, la mia sicurezza non può cadere a svantaggio del mio vicino, e è quello che poi in parte, no, ha rimproverato rispetto all'accerchiamento NATO, che insomma si è ritrovato poi con l'allargamento dei paesi alla NATO quasi insomma alle porte di Mosca in qualche modo.
Sì, assolutamente, sì. Poi in violazione gli stessi accordi non scritti sia del 99 che del 2010, quindi sia di Astana che di Istanbul, quindi sì, assolutamente così.
Sì, lì poi ci sta secondo me anche un altro problema probabilmente insomma importante, no? Il discorso che noi quando ci sono dei passaggi di paradigma forti all'interno insomma della storia della politica, abbiamo avuto poi dei trattati, io penso alla pace di Vestfalia, penso al congresso di Vienna, penso all'ultimo, no? Insomma a Yalta, cioè ci vuole in qualche modo qualcosa che statuisca a livello internazionale, no? La fine di un'epoca, quel cambiamento rivoluzionario che poi l'Unione Sovietica cadendo ha rappresentato per tutto il mondo. Invece non c'è stato solamente mi pare qualcosa a Malta, ma di non scritto, ma insomma c'è stata poca roba, poca carne al fuoco. Che dici?
Sì, tanto più che poi nel caso specifico gli Stati Uniti si sono ritirati unilateralmente dal trattato INF, quindi dall'Intermediate Range Nuclear Forces Treaty dell'87, quello firmato da Reagan e da Gorbaciov all'epoca,
sì,
in seguito appunto al vertice di Reykjavik dell'anno precedente. Quindi si sono ritirati da quello unilateralmente. Hanno sempre perseguito una politica di espansione militare, mentre dall'altra parte appunto l'allora CSI e poi la Federazione Russa invece hanno diciamo sempre rispettato questi trattati, anche per esempio il trattato sulla proibizione delle armi nucleari, quindi ovviamente la sicurezza in Europa in particolare, ma nel mondo a questo punto è messa a rischio per decisioni altrui, nel senso che non c'è mai stata un'espansione unilaterale russa in attacco, se non in risposta, esempio classico, la seconda guerra mondiale, insomma. Quindi, senza andare troppo indietro nella storia, la grande guerra del nord del Settecento. Quindi il problema rimane perché ci sono paesi che all'interno del concerto NATO non hanno assolutamente leva, alcuni si oppongono, questi sono opposti anche stando appunto nell'Alleanza Atlantica a questa messa a rischio, questa, diciamo così, propaganda bellicista degli Stati Uniti.
Stati Uniti e anche Regno Unito.
Regno Unito, sì, che praticamente va a ricasco ormai da dopo la Seconda Guerra Mondiale dei suoi ex coloni, quindi in realtà ci sono paesi come la Francia che...
Io stavo pensando una cosa anche rispetto a quello che avevi detto prima tu sugli armamenti nucleari. C'era stato anche quel momento, no? Mi pare nel 93-94, in cui l'Ucraina era praticamente la terza potenza nucleare del mondo, prima di cedere i suoi armamenti nucleari alla Unione Sovietica. Quindi, insomma. Chissà se magari avesse avuto una deterrenza, adesso io non voglio dire cose che poi insomma ovviamente possono essere mal interpretate, però tante volte appunto avere un minimo di deterrenza e non essere esclusivamente alla mercé degli stati confinanti oppure di quelli esterni può rappresentare per un paese una garanzia anche per l'indipendenza e la sicurezza. Però ecco, quello che mi interessava analizzare un pochino con te è il discorso delle sanzioni, cioè le sanzioni che sono state imposte dagli Stati Uniti e che in qualche modo hanno avuto delle ripercussioni gravissime soprattutto in Europa, ma anche in Italia per quanto riguarda il comparto commerciale, economico commerciale. E mi viene in mente anche tutta quella propaganda, insomma, alla quale abbiamo assistito in questi ultimi mesi, anni, perché è dal 2014 che ci sono insomma queste sanzioni, ma è da ottobre, se non mi sbaglio, che il Nord Stream 2, quindi il secondo tubo del gasdotto che dovrebbe collegare appunto dal Mar Baltico alla Germania non è funzionante, quindi non arriva gas liquido all'Europa perché ci sono delle sanzioni americane, e mi pare che anche su questo si sia discusso poco. Che ne pensi?
Sì, se ne sta discutendo forse anche troppo, in realtà non se ne parla nei media mainstream. C'è esempio tipico CNN, NBC o Bloomberg, però una delle questioni chiave è di questo attacco indiretto, o meglio, questo attacco diretto alla Federazione Russa e alla Cina, che sono i due partner principali come potenza economica, politica e militare in Euralia. Sono appunto al centro della questione, cioè appunto il rifornimento di gas per l'Europa. In questo purtroppo non si sa esattamente come agirà la Germania, che è quella che ha voluto una precedente amministrazione, il precedente governo Merkel ha voluto il Nord Stream 2, cioè il raddoppio appunto di questo gasdotto già esistente che va da Vyborg a Greifswald. Quest'altro invece dovrebbe partire da Ust-Luga, quindi sotto San Pietroburgo, per arrivare sempre a Greifswald.
Sì, perché poi c'è anche una questione commerciale, come stavi dicendo tu rispetto alla Cina, per esempio, che la Russia poi si riverserà anche sul mercato cinese, come poi mi pare di aver letto rispetto agli ultimi accordi che ci sono stati per quanto riguarda l'energia. Però dall'altra parte ci sono gli Stati Uniti che hanno chiuso il secondo tubo del gasdotto e in qualche modo diventano elemento economico-commerciale all'interno dell'Europa, perché gli Stati Uniti esportano gas naturale liquido, quindi anche lì mi pare che insomma ci sia stato un po' di confusione all'interno dell'informazione di questi ultimi mesi.
Sì, perché appunto l'obiettivo principale, a quanto è evidente ormai, è che l'obiettivo principale degli Stati Uniti è quello di tenere l'Europa più divisa possibile, soprattutto dal punto di vista economico. Cioè non sembra ci sia appunto la volontà di far sì che i vari Stati europei, almeno quelli che contano, quindi Francia, Germania, Regno Unito ormai appunto è fuori dall'Unione Europea e segue pedissequamente gli ordini di Washington, ma i grandi stati, ci metterei volendo anche l'Italia, visto che appunto i rapporti che si diceva con la Federazione Russa, siano appunto indipendenti e perseguono una politica tanto economica quanto anche militare indipendente, per non nominare poi anche gli altri stati che verrebbero, diciamo così, colpiti da questa situazione, su tutti la stessa Ucraina, che ricordiamo è il paese più povero d'Europa, insomma, stando ai dati ufficiali pubblicati anche su Financial Times.
E che non ha beneficiato poi praticamente delle rivoluzioni colorate, del Maidan 1 e del Maidan, dell'Euromaidan, tra l'altro.
Assolutamente no, perché appunto ha venduto tutti i suoi asset strategici a compagnie straniere, anche a compagnie, diciamo, che hanno la sede legale negli Stati Uniti o in Canada, quindi nessuno Stato sta beneficiando di questo. La Germania sicuramente non ne beneficerà, vedremo cosa succederà oggi a Mosca con la visita di Scholz, che è stato a Kiev, e diciamo ci sono tanti attori che potrebbero prendere una posizione decisa su questa crisi.
Sì, che è una crisi che poi comunque...
la Francia, sì, ma anche la Turchia, per esempio. Ecco, la Turchia è un altro giocatore importante all'interno del quadro NATO, pur non essendo una potenza nucleare come la Francia, ma diciamo una potenza geografica oltre che...
Assolutamente, la Turchia è importante. E adesso ci arriviamo alla Turchia, infatti, perché naturalmente tu sei un turcologo, insomma non si può non parlare di Turchia. L'ultima cosa sul discorso delle sanzioni, e credo che insomma in questo momento si potrà anche cambiare un po' il senso, no, della diplomazia e delle relazioni internazionali, anche e proprio attraverso l'uso dei termini, perché sanzione racchiude in sé un valore moralistico, no? Una punizione, c'è una punizione e quindi c'è una sanzione, e non è questo messo insieme alla diplomazia, la cosiddetta diplomazia del megafono, no? Quella che abbiamo sentito in questi ultimi mesi, non fa crescere le relazioni tra gli stati su un punto di vista, insomma, di interscambio, di dialogo e di tranquillità, compatibilmente su quanto possano essere tranquille, no, le relazioni tra stati importanti. E quindi insomma questo penso che potrebbe essere interessante per il futuro, che possa rappresentare qualcosa per un cambiamento. Ritornando invece alla Turchia di Erdogan, e qua mi pare, come dicevi tu, insomma lui è un attore comunque imprescindibile, ma soprattutto insomma deve anche capitalizzare una serie di vittorie che ha realizzato nel corso di questi ultimi anni, no? Questi due anni particolarmente, penso alla Siria, penso alla Libia, penso al Golfo del Levante, la parte orientale del Mediterraneo, e poi soprattutto la guerra in Azerbaigian del 2020, che lui ha vinto, no? Erdogan.
Sì, lui e la Federazione Russa, cioè lui e Putin hanno vinto, diciamo, hanno stabilizzato la situazione, trovando fondamentalmente un accordo, nel senso che appunto l'Azerbaigian ha vinto sul terreno grazie all'appoggio turco, e l'Armenia attraverso il Nagorno-Karabakh ha perso grazie all'intervento russo, nel senso appunto che non hanno fatto sì né la Turchia che nella Federazione Russa che il conflitto diciamo, si esacerbasse e dilagasse nella regione, tanto più che l'Armenia fa parte appunto dell'organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva, quindi diciamo intervenire direttamente da parte azerbaigiana in Armenia avrebbe significato appunto scatenare una guerra con la Federazione Russa.
Certo, la posizione di Erdogan è stata fortissima, nel 2020 è stata fortissima, insomma vincere contro la Russia è stato proprio un momento di estremo interesse per la geopolitica dell'area.
Sì, tanto più appunto che tanto in Nagorno-Karabakh quanto in Ucraina c'è stato l'impiego in Ucraina, nei territori delle repubbliche popolari Donetsk e Lugansk, c'è stato appunto un impiego di droni turchi, i famosi Bayraktar.
Che sono droni armati, sono droni importanti. Droni armati,
sì, sono insomma, molto, molto avanzati come...
E che si producono proprio in Ucraina, no? C'è questa partnership.
Adesso
tra...
sì, c'è questo partenariato tra i due. In Ucraina vengono puntualmente abbattuti dai Pantsir, cioè dai sistemi terra-aria russi, che sono anche quelli avanzatissimi. Però appunto questo impiego... dei droni turchi certo non ha facilitato o potrebbe non facilitare una mediazione della crisi da parte turca.
Bene Federico, noi purtroppo adesso abbiamo problemi di tempo e sono costretta a salutarti. Tutta la questione delle armi sarebbe poi interessante affrontarla in un'altra puntata. Ti ringrazio della partecipazione e spero di vederti
grazie
presto. Ciao
grazie
Federico.
A voi, buona giornata. Grazie.
Beh, ricordiamo appunto che Federico De Renzi è turcologo, è stato docente di filologia uralo-altalica, è stato collaboratore di Limes ed è consigliere scientifico per la rivista di analisi politica Mediterranean Affairs. Noi chiudiamo qui questa puntata dedicata all'Ucraina da un punto di vista storico e anche geografico. Potete risentirci in podcast sul sito di Radio Immagina e poi naturalmente potete anche ad ascoltarci sulla nostra app dedicata.
Radio Immagina.